quindicesima domenica del tempo ordinario.
Domenica scorsa eravamo a Maggiore, nella sinagoga, per assistere alla sconfitta di Gesù, il rifiuto da parte dei suoi compaesani, anticipazione dell'altro rifiuto, quello finale a Gerusalemme, quando il popolo chiese a Pilato che fosse crocifisso. Gesù lo sa, ma non si scoraggia, non smette, riprende il suo cammino, come abbiamo sentito. E addirittura oggi manda i suoi amici, i vostri, a continuare la sua lotta. Si tratta, oggi diremmo, delle prime esperienze pastorali, un po' di allenamento per quello che vi aspetta dopo la Pasqua, la missione a tutto il mondo. Adesso devono fare solo il giro dei villaggi della Galilea, Palestina del Nord, Sottomata, per fare quello che ha fatto Gesù. La stessa missione e la stessa potenza di Gesù. Cacciare i demoni, annunciare la conversione, guarire i malati e dire che il regno di Dio è arrivato e quindi il mondo ha cambiato parole, non è più stata lasciata da noi, è Dio che porta il mondo nuovo, il regno di Dio. Abbiamo sentito anche alcune norme, Gesù che gli invia contro gli spiriti immondi, gli spiriti impuri, sono l'azione demoniaca, che non vuole soltanto l'esorcismo diretto, quello di scacciare il demonio da una persona che ne è posseduta, quello soprattutto, ma anche tutta l'azione negativa che è stata da parte del mondo. Perché per vivere nel Marco, come per il Nuovo Testamento, tutto il male che c'è nel mondo, a tutti i livelli, da quello fisico, a quello morale, all'ignoranza, poi diciamo all'odio, le vendette, le guerre, la morte, è opera del mondo. Quindi gli apostoli sono andati a distruggere, ad allontanare questo potere del mondo. E abbiamo sentito che dicevano da Gesù appunto di questa potenza, cacciati di morte, invitati alla conversione, guarite i malati, la cosa più evidente. Plastica viene, la gente che vede che il malato guarisce avverte che c'è qualcosa di nuovo, perché non c'è mai visto, è solo con il corpo della mano di una persona. Il mondo nuovo che è arrivato con Gesù. Allora, questo mondo è il mondo di Dio e Gesù ancora una volta lancia una sfida, non portate niente, se non di bastone, pensate. Pastore doveva servire anche come difesa, qualche bestia selvatica, e poi per appoggiarsi, per sostenersi, due a due, perché non portano una loro personale notizia, ma quella di Gesù è un messaggio che li supera. E questa forza che li guida non hanno mezzi umani, non hanno l'eloquenza di retro, ma la semplicità degli uomini, la forza di Gesù Cristo che li manda a cambiare il mondo, pensate. E sono solo all'inizio, poi sapremo tutto il resto dopo, quando li manderanno con la Pasqua in tutto il mondo ad annunciare agli uomini che si convertono, a diminuire e far retrocedere l'ombra del male e cura i malati. anche con l'olio. È un primo esempio dell'unzione dei malati. Nell'antichità l'olio era prevalentemente oggi un medicamento che alleviava il dolore, la morbidisce, e ne usavano per curare i malati. Nelle mani degli apostoli diventa un segno della potenza di Gesù che guarisce anche dalla malattia. E qui ricordiamo quell'insegnamento di San Giacomo. Pochi anni dopo San Giacomo scriverà nella sua lettera: se uno è malato, chiami i preti della Chiesa e pregano su di lui dopo averlo pronto con l'olio. E l'unzione e la preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo rialzerà e si è commesso che tutti gli saranno perdonati. Questa è l'unzione dei malati. Non è il sacramento dell'anticamera della morte, no? E dell'anticamera della vita è dato perché il malato trova il sollievo. Quindi bisogna dargli il tempo giusto, se uno è malato, il raffreddore. Però il tempo giusto perché possa fare questo effetto di guarigione fisica, oltre che morale. Non dimentichiamo questo insegnamento di San Giacomo, perché è importantissimo. E per la mia poca, povera esperienza pastorale posso dire che tutte le volte che ho invitato persone a celebrare questo sacramento, ho sempre riscontrato una grande gioia. Sei contento? Certo, di aver ricevuto l'olio santo, l'unzione dei malati. Cari fratelli e sorelle, la parola che oggi ci è stata donata è veramente una mira. Io mi limito solo adesso a qualche brevissima sottolineatura. Da ricordare che da quel giorno è partito un cammino dello sfermatore, la missione degli Apostoli. Prima in maniera ridotta, come ho già detto. Poi, dopo la Pasqua, andate in tutto il mondo e fate i miei discepoli tutte le nazioni. Questa missione è partita oggi, dopo il fallimento di Nazareth, e continua sempre nella storia, fino ai nostri giorni. Noi siamo coloro che hanno ricevuto questo messaggio e hanno fatto, grazie a Dio, nella gioia della fede. Vissuta, se almeno cerchiamo di vivere meglio che possiamo. Avete notato l'insistenza con cui Marco ricorda l'azione contro il demonio. Non dimentichiamo che 2000 anni di cristianesimo hanno ridotto, ma non annullato, la potenza demoniaca. Cristo ha schiacciato la testa al serpente sulla croce, ma la coda ancora si muove purtroppo, operando il male che noi constatiamo, di cui lui è il grande regista e noi gli esecutori. Tutte le volte che non facciamo il bene, non facciamo il male. Siamo a servizio di Satana. Ma questo è il servizio della Chiesa, e nel Chiesa di tutti. Papa, Vescovo, certo, anche Marino, ma poi i catechisti, i genitori, i primi educatori della fede, gli sposi che si aiutano a vivere questa fede, i fidanzati che si trovano a vivere in pienezza del matrimonio. È questa fede comunicata che ci porta alla gioia, alla serenità. E abbiamo anche sentito proprio la gravità del rischio. Se non possono morire, uscendo da quella casa, da quella città, scuotevano perfino la porta della sala in testimonianza contro Dio. Questo gesto lo facevano gli ebrei una volta che rientravano dall'estero nella terra promessa. Allora, per dire che niente del paganesimo doveva entrare in terra santa, si scuotevano presso il cuore e leggevano, ma anche la porta del cuore, niente di impuro, di immondo, deve entrare nella terra santa. Gesù dice di rimettere questo gesto come testimonianza contro chi rifiuta il messaggio. Perché purtroppo c'è questa possibilità della postazione. Quando il messaggio viene respinto, negletto. E qui abbiamo la prima lettura, purtroppo molto ridotta, ma interessantissima. Amos è il primo profeta scrittore. Di la metà del secolo VIII avanti Cristo, è un proprietario terriero, fa bene il suo mestiere di contadino, pastore, punge i sicomori per fare il lavoro prima e va poi a predicare al regno del nord da Geroboam II, o che tirano di sopra lui a Tecoa, un villaggetto vicino a Monte Tempio. Il Signore lo manda a predicare questa zona e Amos ci va con tutto il suo vigore annunciando quello che è un pezzo grosso del potere, lo caccia, batte le leggende, mangiare il suo pane giù a sud. Questo non è il regno, questo è il regno del nostro re Geroboamo. E Amos che si difende. Io non c'avevo nessuna intenzione di venire qui a fare prediche. Stavo tanto bene a casa mia, ma il Signore mi ha mandato per annunciare questo. E Amos è uno dei profeti più forti, più terribili contro quella società corrotta che era il regno del nord. E ricorda che quando una società fa del benessere economico l'unico progetto di esistenza, è fragile, è la pervenenza che cade inevitabilmente. Anche senza l'intervento degli agenti esterni. Ambos profetizzerà la caduta di Samaria, cioè del Regno del Nord, proprio per questa condizione fondamentale, i ricchi ricchissimi e i poveri poverissimi. È tutto collegato, la dimenticanza di Dio e la corruzione. E Ambos non abbia da ripetere ai nostri giorni, speriamo di no. E invece San Paolo ci porta di nuovo nelle alte sfere della contemplazione. La seconda lettura che abbiamo ascoltato, che non è facilissima, ma è un inno di odio e di gloria al Signore, che prima ancora della creazione del mondo ci ha pensati per essere santi e immacolati, predestinandoci ad essere figli dell'unico figlio che è Gesù. E allora veramente possiamo finire in benedizione. La gioia della fede accolta e vissuta, che già ci ha dato la caparra della felicità eterna. Saperla vivere pure nella nostra testa, ma con tanta gioia e gratitudine, essendo che siamo entrati in questo regno. Grazie a lui.